File 42, pagina 229, capitolo 41. La sveglia del mattino non è ancora suonata, ma nella camerata molti prigionieri sono già svegli. Da fuori si sente provenire un gran trambusto, vociare di uomini, passi e comandi affrettati, poi il rombo assordante di camionette che sgommano nervose sul piazzale antistante il lager. «Che succede?» chiede Vittorio col viso grigio, impastato di sonno. «Deve essere successo qualcosa di grave. Questa confusione non è normale», commenta Giulio, già in piedi, pronto a vestirsi. «È meglio se ti prepari anche tu». Il tenente Carnellutti ha appena concluso di parlare quando nella camerata irrompe il capò con i suoi scagnozzi e, a male parole, urla ai prigionieri di prendere stracci e fagotti. «Niente domande, si parte e basta!» grida, imbestialito più del solito. Radio Gavetta dice che i russi sono vicinissimi e che i crucchi se la fanno sotto. A parlare è un altro deportato con la divisa indosso e il misero bagaglio in mano. «Queste notizie circolavano da giorni, ma non pensavo che la fuga dal campo fosse così vicina», continua l'uomo, con un'intonazione allegra nella voce. «Tenetevi pronti, qui bisogna essere abili a correre, scappare, che la libertà ci aspetta», aggiunge infine, prima di ricevere un colpo di manganello in testa. Non si era accorto di avere alle spalle una sentinella tedesca. Il prigioniero si massaggia il capo dolorante e si mette, ubbidiente, in fila. «Presto sarà finito questo inferno», mastica infine tra i denti. Nella camerata bastano pochi minuti e chi può reggersi in piedi si è vestito rapido, incamminandosi con gli altri deportati verso l'uscita dello stanzone, in cui ristagna il solito odore greve. Chi è malato e non ha più le forze necessarie per tirarsi su dal pagliericcio viene abbandonato nelle cuccette, senza pietà. Dai materassi sporchi e sfondati si sentono provenire lamenti strazianti, pianti disperati. Ma non c'è tempo per ascoltarli. Qualcuno si tappa le orecchie esasperato pur di non sentire il rimorso per quei penosi richiami. Tempo qualche ora e tutto verrà distrutto, incendiato. Questa è la regola dei tedeschi: non lasciare tracce, cancellare quei campi di deportazione e sevizie infinite. Sono regole che i prigionieri conoscono, più volte raccontate da quelli provenienti da altri lager abbandonati. Vittorio è assai debilitato, come Giulio del resto, ma questa insperata prospettiva di libertà ha messo le ali ai piedi dei due amici che ora marciano appaiati verso il piazzale esterno. Dal nervosismo che si respira nell'aria e dall'agitazione frenetica dei tedeschi, quel giorno la conta quotidiana dell'appello sarà più celere, forse. Tuttavia i tedeschi non si smentiscono mai. Contare e ricontare i prigionieri è una loro passione. Anche quando all'orizzonte l'avanzata dei russi e degli alleati, giorno dopo giorno, toglie loro la terra sotto i piedi con una rapidità non programmata, non prevista. 41840, 41840, 41840. Quante volte dovrà ancora sentire quell'odiato numero che da mesi ha sostituito la sua identità, la sua personalità, il suo essere uomo? Si domanda Giulio, implorando il Padre Eterno di far finire quel martirio. Stringe le mascelle con rabbia e risponde: «Ja, ja, ja, hier, hier, presente, presente, presente!» La sua stessa voce gli rimbomba in testa straniera. I prigionieri si avviano in marcia come ogni giorno, ma questa volta la direzione è opposta e la fanfara stonata non accompagna il loro incedere sciancato. Il campo che si lasciano alle spalle appare come un formicaio in pericolo. C'è un trambusto irrequieto e malato, un correre esasperato, un lavorio nevrotico. Alcuni fuochi accesi segnano già la fine del lager. I deportati camminano in fila per cinque, ignorano dove sono diretti, quanta strada a piedi li attende, dove troveranno ricovero. «Ah, Guagliò, facciamoci coraggio che la strada è lunga», incalza da dietro un compagno di Napoli che già altre volte li ha fatti sorridere in camerata, sempre pronto a scherzare, a fare sceneggiate, a burlarsi di ogni cosa come un monello. Ha la faccia smagrita, ma non ha perso il guizzo furbo che gli balena nello sguardo bruno, mediterraneo. «Coraggio, coraggio, che ce n'è bisogno!» gli fa eco Giulio, mentre cerca di non perdere di vista Vittorio, che arranca con fatica. Carnieluti è preoccupato. Chissà fino a quanto potranno resistere a quella marcia che non si preannuncia breve. Intanto sono arrivati al paese, ma chi sta a capo della colonna ordina con il suono stentoreo di un megafono di proseguire oltre. Da quanto hanno capito, non ci saranno treni né torpedoni di sorta per questo trasferimento fuori programma, ma solo le loro povere gambe scheletriche e malferme. Per fortuna, alcuni giorni prima, i due amici hanno recuperato due paia di scarpe non troppo sfondate. I lacci tengono bene e la suola è forte, solida. Grazie a quel baratto, costato 4 fette di pane nero inacidito e alcuni disegni di Giulio, l'affare è stato concluso ed ora si rivela un gran vantaggio. Ma questa misera consolazione non dura a lungo. Nel cielo si sentono i cupi boati degli aerei alleati che sorvolano il loro cammino. Il cielo primaverile del mattino si infiamma di esplosioni vermiglie e non sono fuochi artificiali, ma bombe. Da lontano arrivano gli echi di mitragliamenti anglo-americani. La colonna dei deportati accusa alcuni sbandamenti. Qualche prigioniero tenta la fuga, ma viene giustiziato all'istante. Una fucilata rapida, come una frustata, ferma quella corsa disperata. I deportati camminano per ore senza capire dove sono diretti. C'è un mormorio sommesso che serpeggia nella fila. Si fatica a comprenderne il significato, tante sono le parlate dei prigionieri. I più anziani sono molto deboli, i primi a cadere a terra e i colpi di fucile delle SS li finiscono senza pietà. Nessuno si azzarda a soccorrerli. Qua e là si sentono pianti strozzati, qualche preghiera, ma poi la colonna procede, un passo dopo l'altro si deve andare avanti, marciare e ancora marciare, verso il nulla. È quasi il tramonto quando l'ufficiale che li comanda fa capire che ci sarà una sosta per la notte. Impartisce l'ordine di sistemarsi in alcuni casolari abbandonati nella campagna che si dispiega immensa e grigia nelle prime brume della sera. La Santa Pasqua è appena passata, come il Natale l'hanno trascorsa nel campo. Oggi, 10 aprile 1945, la prospettiva di salvarsi non è solo una preghiera, ma una speranza concreta, pensa Giulio, mentre si butta a terra stremato in un angolo del fienile. Accanto tiene il tascapane con il taccuino dei suoi disegni. le poche lettere ricevute da Tolmezzo e la fede nuziale, che non lo abbandona mai. Riporterà a casa questi cimeli, ora ne è convinto. Ha voglia di vivere più che mai. Pagina 234.